Allora, sappiamo chi è Peter Gabriel? Ex membro dei Genesis, abbiamo, come dire, gente seria qui con noi. Allora sì, ex membro dei Genesis, uno dei musicisti più influenti diciamo, del panorama contemporaneo rock più progressivo che altro, ma più anche etnico per molti versi, tant'è che questa cominciava ad essere un arrangiamento un attimo più, appunto, etnicheggiante della questione. Ha fondato una casa editrice, una casa di pubblicazione musicale che si chiama Ethnic Records, se non vado errato, perché è uno dei sostenitori del fatto che la musica è uno dei migliori strumenti di conoscenza culturale, integrazione e incontro che siano a nostra disposizione. Ed è quindi molto attento a una serie di tematiche abbastanza originali, come quella che abbiamo appena ascoltato e visto, perché sono andato a riprendere una frase che c'era in Something Human dei Muse dell'altro giorno, dove diceva appunto: per essere umano ho bisogno di toccarti, ho bisogno di contatto. E questa canzone è tutta costruita sul fatto che c'è bisogno di contatto, nel senso che il touch di cui lui parla è esattamente quello della percezione dell'altro, un contatto tattile, non semplicemente mediato, ma immediato, giusto appunto. E fa anche una discreta rassegna di tutta una serie di posizioni e di strategie che noi adottiamo per ovviare o cercare di ovviare a questo discorso, se avete fatto caso, no? Mi tocco i capelli, mi gratto le braccia, accavallo le gambe, incrocio le braccia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte strategie di cui non siamo normalmente consapevoli che servono per darci un senso di protezione, un senso di accudimento, un senso di contatto, perché il contatto è una delle nostre esigenze primarie, visto che siamo fatti di carne e siamo dei corpi. Non è che abbiamo un corpo, noi siamo il nostro corpo e il nostro corpo ha dei bisogni che sono spesso e volentieri negletti dalla nostra cultura, come abbiamo visto. Sono negletti perché la nostra cultura, con l'operazione cartesiana che segue a tutto quello che abbiamo già detto più volte, ma che credo sia opportuno risistematizzare di tanto in tanto, ha deciso che il corpo è un accessorio, come dire, più o meno negligibile del nostro esistere. Noi siamo fondamentalmente menti razionali disincarnate. Il corpo è una specie di, come dire, zavorra che ci è rimasta dalla storia dell'evoluzione, se la vogliamo mettere così, concepita male però, che è esattamente il motivo per cui stiamo facendo le lezioni che facciamo da qualche giorno a questa parte. Perché? Perché se noi effettivamente recuperiamo il senso della continuità evolutiva, che è quello che diceva Darwin poi, che è stato ovviamente poi rimanipolato a seconda di una serie di altre esigenze, la continuità evolutiva ci racconta altro rispetto a quello che noi immaginiamo. Ci racconta che veniamo da un lontano passato, che abbiamo gradualmente sviluppato una serie di abilità che hanno un'altra scansione temporale rispetto a quella che immaginiamo, e che quindi tutta una serie di assunti che diamo per ovvi sono sbagliati. Sto leggendo un libro del quale forse vi propinerò qualche pagina, che si chiama Il primato del movimento, dove c'è un'interessante rassegna di filosofi cognitivisti, che saprete che il cognitivismo è una delle correnti più gettonate attualmente. E questo cognitivismo di norma come dire, conforta e si fonda sul discorso cartesiano, nel senso che ritiene che ciò che ci fa essere uomini e tutto ciò che è importante in noi sia la mente, ubicata nel cervello, che è l'unica parte del corpo che prendiamo in considerazione, perché tutto il resto appunto sta lì soltanto per fare in modo che il cervello faccia le sue cose. E uno dei grandi problemi con i quali non si fanno i conti da questo punto di vista è la nascita del linguaggio. Cioè, danno quasi tutti per scontato che il linguaggio, un bel giorno ci siamo alzati e abbiamo cominciato a parlare. Contro ogni evidenza antropologica, paleantropologica e di dati che abbiamo a disposizione delle nostre configurazioni precedenti, chiamiamole così. Quindi vi rendete conto che il modo in cui facciamo cultura, molte delle grandi correnti che pretendono di dirci la verità sulle cose o come sono andate le cose, si fondano su una serie di costruzioni immaginali, non su fatti. I fatti sono, come vi ho detto, che il linguaggio arriva molto tardi rispetto al nostro essere diventati umani. Il linguaggio è qualcosa che sviluppiamo nel tempo a partire dalla consapevolezza corporea. Quindi, come vi ho detto, il primo linguaggio, le prime basi del linguaggio sono parole e concetti che hanno a che fare con evidenze corporee. Quindi tutto ciò che ha a che fare con le direzioni, sopra, sotto, davanti, dietro, le sensazioni tattili, tutto ciò che una mente primitiva trovava importante. Perché, come abbiamo detto, il nostro cervello nasce molto dopo, come è configurato oggi le reti neurali e tutto il resto, per servire il corpo, non viceversa, non è il corpo che sta lì per servire il cervello, è il contrario. E quindi per un lungo tempo il cervello si occupa di far capire al suo portatore la sua posizione nello spazio, i modi nei quali ottimizzare i suoi movimenti rispetto alla sua struttura corporea, tutta una serie di informazioni che noi diamo bellamente per date, per ovvie. No? Perché ci nasciamo, ci pare perlomeno, e su questo potremmo discutere estensivamente perché, come vi ho già detto più volte, noi pensiamo di saperci muovere, ma rispetto ai movimenti di base che dovremmo conoscere, siamo scarsi. Stare in piedi normalmente non lo sappiamo fare, respirare lo facciamo malissimo. Sono tutte cose che non sono ovvie, no? Perché qual è uno dei problemi e delle ricadute del cartesianesimo? È che tutto ciò che ha a che fare col corpo è automatico. Come se fossimo dei robot, quindi il corpo sa respirare, il corpo sa nutrirsi, il corpo sa muoversi. No, non è vero per niente, il corpo apprende tutte queste cose. Se qualcuno gli badasse, se qualcuno perdesse tempo a insegnare al corpo a fare le cose, il corpo farebbe molto meglio di quanto non faccia. No? E questo lo scoprirete purtroppo andando avanti, come vi dicevo, perché dopo non esserti mosso bene per 30 anni, 40 anni, cominci a sentire una serie di questioni che nel frattempo si sono consolidate perché tu non ci hai mai fatto caso. Le tue vertebre, le tue cervicali, il tuo fondo schiena, tutte quelle parti che sono purtroppo ancora non particolarmente perfezionate da un punto di vista evolutivo, no? Perché vi sembrerà strano, ma appunto, veniamo da milioni di anni di evoluzione. Ma non siamo ancora tutt'altro che perfetti, perché il cambiamento della stazione eretta è una cosa che ha comportato delle rivoluzioni assolute in quello che, nel nostro modo di essere rispetto al quadrupedismo precedente. E in particolare i punti dolenti, quelli che imparerete a conoscere, sono appunto il fondo schiena, la cervicale e le spalle, che sono quelle che normalmente saltano quando fai i movimenti sbagliati, quando non sei stato attento a come ti sei scaldato giù facendo sport, eccetera, eccetera. Perché? Perché sono tutte quelle le cose più recenti che sono accadute nel nostro corpo e che ancora, no, da un punto di vista di ottimizzazione dei carichi, del portamento, dei fasci muscolari e di tutte queste cose, non sono perfette. A meno che tu non ci faccia caso, chiaramente. No? Però noi manteniamo un assetto in qualche misura che ricorda quello che era il nostro essere quadrupedi precedenti, tant'è che forse non lo saprete, ma la pelle della schiena, l'apparato, tutto ciò che è il nostro dietro, è più resistente del davanti, perché era quello che in qualche modo nella quadrupedia ci assicurava una certa protezione, come negli altri animali. Noi poi abbiamo perso strada facendo quasi tutto questo, però tutto ciò che ha a che fare con le catene cinetiche posteriori è diverso rispetto a ciò che ha a che fare con quelle anteriori. E le anteriori, essendo più sviluppate tendenzialmente, tendono a chiuderci. Ecco perché spesso e volentieri c'è gente con le spalle curve in avanti, perché lavoriamo molto i pettorali perché ci piacciono, soprattutto i maschi vanno in palestra, fanno pompe assortite sulle panche, però i pettorali si chiudono. E già quello di per sé era un problema a monte, quando non fai qualcosa per riaprire le spalle, il tuo assetto è completamente sbagliato e quindi poi paghi, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose noi non le sappiamo. Non abbiamo la più pallida idea, perché dal nostro punto di vista il corpo fa da sé. Non devo mica perderci tempo a sapere come devo stare, cosa devo fare, eccetera, eccetera. Laddove, quello che vorrei capiste è che il corpo è ad oggi uno strumento cognitivo. Ad oggi è ciò che dovremmo in qualche misura recuperare per poter avere un sapere diverso da quello che stiamo utilizzando da secoli e che evidentemente, credo, ha dei limiti e sta comportando una serie di rischi piuttosto significativi. Perché è chiaro che una percezione di sé nello spazio diversa da quella a cui siamo abituati comporterebbe un rispetto per lo spazio diverso, tanto per dirne uno. E se non passiamo da questo, il tema dell'ambiente resterà un tema del quale si discetta così, a parlarne in generale, senza avere la più pallida idea di che cosa si sta dicendo, né senza una, come dire, spinta ad agire che in qualche modo lo possa salvare. Il tema dell'ambiente, ragazzi, è un tema assolutamente centrale oggi come oggi, ed è assolutamente correlato col paradigma cartesiano. È un portato del paradigma cartesiano, per certi versi. Perché appunto l'ambiente viene visto come estensione misurabile, fine, senza nessun tipo di qualità, senza nessun tipo di diritto, senza nessun tipo di dignità, può essere sfruttato, misurato e sfruttato. Ecco, quello che facciamo infatti, dopodiché però i risultati li vediamo abbastanza chiaramente. Quindi il fatto che noi si stia diventando ancora esseri umani, ed è uno dei punti sui quali stiamo battendo molto, implica una serie di cose che vanno al di là di queste semplici questioni, semplici per modo di dire, ma comunque porta con sé un altro discorso, ovvero sia, se è vero che tutto questo mio essere corpo in un certo modo fa sì che io conosca in un certo modo, che io parli o possa parlare in un certo modo, eccetera, e tutto questo a sua volta ha a che fare col mio modo di conoscere all'esterno e all'interno, vedete che tutto l'articolarsi delle discipline con cui noi studiamo il mondo diventa artificiale. Come faccio a distinguere fra sociologia e antropologia? Come faccio a distinguere fra antropologia e psicologia? Come faccio a distinguere tra fisica, per molti versi, fisiologia e altre funzioni? È chiaro che, per certi versi, un focus d'attenzione su alcune sfaccettature del nostro essere come siamo è importante. Ma quello che va combattuto da questo punto di vista è la separazione netta tra discipline, ovvero sia il fatto che chi studia sociologia deve studiare i processi sociali e chi studia antropologia deve studiare l'uomo nella sua corporeità anche. Ma non è pensabile studiare l'uno senza l'altro. Come non è pensabile studiare il tutto senza avere delle idee di anatomia, come non è pensabile studiare il tutto senza avere delle idee di neurofisiologia. Come facciamo a mantenere in piedi un sistema di conoscenza che si è ormai ridotto a compartimenti stagni, quando di fatto quello che noi stiamo constatando è che tutto ciò che accade è correlato all'uomo come essere complesso, che è il centro dell'attenzione di tutte queste questioni. Come vedete, dal paradigma cartesiano è derivato anche un modo di costruire il sapere che è conseguente, è coerente. Ci sono saperi dedicati alla materia e saperi dedicati allo spirito, ci sono modi di studiare che sono centrati esclusivamente sulla mente e altri che vengono lasciati in qualche misura a una corporeità privata di dignità. Noi abbiamo costruito un sistema che non si regge più, quello è il problema. E questo, come vi riepilogherà poi Elena più tardi nell'ultima parte della lezione, è il messaggio del testo di Morin fondamentalmente. L'iperspecializzazione del sapere ci sta privando dei modi di comprendere il mondo, perché, come dicono gli inglesi con un proverbio estremamente efficace, vediamo gli alberi ma non vediamo la foresta. Cioè riusciamo a vedere semplicemente degli aspetti parziali di ognuno dei problemi con i quali abbiamo a che fare, ma non riusciamo a vedere che il problema richiede un intervento diverso, perché non c'è nessun problema al mondo che possa essere risolto con una sola strategia cognitiva. Fino ad oggi abbiamo fatto finta che questo accadesse, ma ormai diciamo che la scala dei problemi ci ha messo spietatamente davanti al fatto che questa strategia non funziona. Noi oggi siamo confrontati con qualunque tipo di problema su una scala globale. E una scala globale implica interventi che siano di tante discipline, tante specializzazioni e tanti attori contemporaneamente, no? Di nuovo, il problema del cambiamento climatico, pensate che potrebbe essere affrontato con una sola disciplina da parte di uno Stato? È impensabile. No, anche gli Stati che sono stati virtuosi fino a poco tempo fa, prendiamo per esempio la Scandinavia, l'insieme dei paesi scandinavi, sta pagando un prezzo terrificante in termini di alberi morti. Perché? Perché l'inquinamento non conosce frontiere. Non gli vanno a spiegare l'inquinamento che qui siamo bravi e quindi ci fermiamo, perché l'aria gira. Il mondo è un sistema globale, se sporchi da una parte le conseguenze le vivono tutti. E questo in qualche modo, vi ricordo, richiama un po' quello che dicevamo della teoria del caos dell'altro giorno, nonché tante altre questioni, ovvero sia il fatto che il mondo sia un unicum, sia un insieme complesso, globale. Noi non riusciamo a concepirlo, ma è lì, lo vediamo. Perché? Perché la nostra plastica finisce nel Pacifico, perché i fumi delle aziende cinesi arrivano fino qui, perché le scorie radioattive di Chernobyl hanno contaminato tutto il pianeta. Che altro serve per capire che non possiamo ragionare soltanto su una scala segmentata e frammentata? E che altro serve per capire che oramai la base dello Stato nazionale è del tutto insufficiente a far fronte a questi argomenti? È insufficiente a far fronte a questi argomenti, è insufficiente a far fronte ai temi finanziari, è insufficiente a far fronte ai temi della criminalità. Sono cose che vi interessano direttamente. Ma se vi manca l'apparato teorico col quale concettualizzarle, non andremo da nessuna parte, perché continuiamo a fare i conti con un sistema Europa, per esempio, tanto per farvi un esempio direttamente connesso alla vostra futura professionalità, dove l'idea che possano esserci delle criminalità organizzate altrove che non in Italia è del tutto estranea. E quindi le normative non le contemplano. Quindi quando noi chiediamo in Olanda di estradare qualcuno in base a dei reati di mafia, qui dicono: ma noi non ce l'abbiamo sto reato, quindi lasciate aperto, non c'è interesse. Qui non succede. Dopodiché recentemente hanno ammazzato un giornalista, no, anzi un avvocato che si occupava appunto di migrazioni in Olanda perché stava scoperchiando il fatto che Rotterdam è uno dei punti degli hub del traffico degli uomini, delle droghe, dei materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che se non si entra nell'ottica, non soltanto da un punto di vista ambientale, che continuo a ritenere sia fondamentale, ma prescindendo, ma da un punto di vista di qualunque tipo di attività, noi gli strumenti per intervenire sui fenomeni più importanti non li abbiamo. È semplice. E il problema dov'è? Che non è semplicemente una questione di sovranità nazionali, che peraltro anch'esse rientrano in questo calderone, ma è proprio un problema di forma mentis. La forma mentis per la quale si può dividere e affrontare le questioni nei segmenti che sono di nostro controllo. Le questioni non sono così. Non vanno più, non, da nessuna parte le questioni sono così. Per nessun problema riusciamo ad affrontare le questioni con una logica e con un attore. Prima, quando eravamo piccoli, forse, molti anni fa, molti secoli fa, magari poteva anche accadere, ma oggi come oggi è impensabile. Allora capite perché è così importante modificare i quadri di riferimento, perché è così importante modificare i letti di Procuste, perché è lì il problema. Perché se non modifichi lì, tutto ciò che tu farai, in qualunque ambito tu lo faccia, sarà tutto quanto commisurato all'idea del dividere, segmentare e controllare. Ma noi non controlliamo più un accidente di niente grazie a questo pensiero. Quello è il problema. Ok? Quindi questa nuova consapevolezza dell'evoluzione umana come generatrice di attività mano a mano più complesse, più entusiasmanti, per carità, perché no, ci porta a dover discutere l'impianto del sapere, tanto per dirne una, e anche le componenti del sapere stesso. Perché? Perché abbiamo detto che sulla base del paradigma cartesiano noi valutiamo esclusivamente l'intelligenza astratta, no? Valutiamo l'intelligenza astratta che, nella definizione di Gardner, di cui credo abbiamo parlato il primo giorno, delle intelligenze multiple, viene chiamata intelligenza logico-matematica, col famoso QI e tutte le questioni connesse. Però ci sono altre intelligenze molto più interessanti e molto più importanti in quel calderone, delle quali noi continuiamo a far finta che non esistano. Quindi, come vedete, se vogliamo un modo di conoscere che sia commisurato alle nostre potenzialità, dobbiamo avere un modo di conoscere dove il pensiero astratto conviva con la conoscenza corporea e conviva col sapere simbolico e immaginale, che sono i tre versanti ad oggi sui quali si articola la complessità del nostro sapere, e sono quelli che sono costantemente in atto nella nostra prassi di conoscere, ma dei quali non parliamo. Perché un altro dei problemi del conoscere che affrontiamo quotidianamente è che noi ci comportiamo in un certo modo, ma pensiamo di comportarci in un altro. E quindi non siamo quasi mai in grado di dar conto di ciò che facciamo. Vi ricordo che questo è uno dei problemi dell'autostima di cui abbiamo parlato. Nel momento in cui io mi concepisco come essere interamente razionale, interamente economico e interamente astratto, il mio comportamento quotidiano non sarà mai all'altezza di questa aspettativa, perché io nel quotidiano sono istintivo, sono mosso da passioni, sono corporeo, ho tutta una serie di esigenze che non controllo e non ho presenti, e quindi non riesco mai a essere all'altezza di quello che immaginerei dovrebbe essere il mio standard. Però il problema è lì, è il fatto che io debba immaginarmi così che è sbagliato, non il fatto che io non lo sia. Non so se la cosa è chiara, no? Quindi io, a furia di volermi comportare in modo razionale, mi comporto sempre meno in modo razionale e mi racconto sempre più balle in proposito. E nella prassi sono perennemente insoddisfatto. Perché avrei potuto guadagnare, perché avrei potuto spendere meglio il mio tempo, perché avrei potuto fare tante altre cose in funzione del mio lavoro futuro. Però invece ho passato il pomeriggio a farmi le canne, a guardare la televisione, ad amoreggiare col partner di turno e sono quindi una specie di criminale dal punto di vista della società. Parliamone, perché, ripeto, noi siamo fatti in modo diverso da questo. Ci sono momenti nei quali ci dedichiamo ad attività utili, importanti, strumentali, quello che volete, e dei momenti nei quali sarebbe bello che ce ne potessimo stare sdraiati per terra a guardare le nuvole che passano, goderci la giornata, giocare, fare tante altre cose, che sono state tutte espunte da quello che ci si aspetta da un essere adulto. Stavo sentendo, giusto appunto, venendo la radio. Problema della dipendenza dai videogame, peraltro un problema abbastanza importante. Ovviamente la questione qual è? Le famiglie non si occupano dei ragazzi, come se i videogame fossero una cosa che fanno solo i ragazzi. Continuiamo con queste stronzate. Non stanno né in cielo né in terra. Io gioco da 30 anni, che volevo fare? Scuro un ragazzo? Magari no. E come me ce ne sono tanti, ci sono nonni che giocano, ci sono un sacco di persone che giocano con i videogame. Sono una delle più importanti industrie del pianeta e noi continuiamo a far finta che sia un problema dei bambini. Perché? Per colpa di Cartesio, ragazzi, stiamo sempre lì. Perché gli adulti queste cose non le fanno. Gli adulti lavorano. No? Il motivo per cui in tanti comuni del nord, principalmente, c'è il divieto di sedersi sulle panchine dei parchi fino alle 5. Per qual è? Che l'idea a monte è che le persone per bene fino alle 5 lavorano e quindi non vanno nei parchi. Chi può sedersi in un parco sulla panchina è un nullafacente, un extracomunitario, un mendicante, eccetera. Non sapete di questa cosa, mi sembra di vedere, a giudicare. Ecco. Ripeto che sarebbe carino vivere sul pianeta ogni tanto, no? Ci sono cose che sarebbe opportuno sapere. E ce ne so parecchie di comuni dove vige questa regola. Ma d'altronde avrete notato che come si chiamano? Alle fermate degli autobus, prima c'erano i sedili, adesso ci sono delle sbarre alle quali ti appoggi, cosa avete notato? Ecco, è per evitare che la gente si sieda. Perché dovresti sederti e stare comodo, che sei deficiente. No? Ecco, siamo sempre lì. Il corpo, che ci piaccia o meno, è uno strumento di disciplina, di controllo e di punizione. Noi non facciamo niente perché i corpi stiano comodi, perché secondo noi è un lassismo inutile. Il corpo ha da soffrire, come si dice a Roma. No? Quindi non dobbiamo fare in modo che qualcuno possa sedersi e starsi a godere il parco nel pomeriggio, anche se, no, magari potrebbe averne titolo, perché siamo rimasti con un'ottica e una logica ancorata a dei mondi che non esistono più. Il mondo della fabbrica, no? Quello scansionato dalle sirene, che la mattina cominciava alle 8, poi suonava la sirena a pranzo, poi risuonava alle 5, uscivano tutti e dalle 5 in poi potevi anche andarti a sedere sulla panchina. Ancora funziona così? Sono finiti gli operai, ragazzi. Il mondo è fatto in un modo diverso. Il 70% delle occupazioni oggi è definita atipica. E se il 70% è atipico, dubito che il 30% possa definirsi tipico perché c'è un problema di sproporzione tra le cifre, no? Quindi di che parliamo? Però come vedete, bad habits die hard, dicono gli inglesi. Le cattive abitudini, prima di morire, ci mettono. Quindi noi continuiamo a ragionare come se fossimo in quel mondo lì, come se le persone per bene debbano rimanere a lavorare dalle 9 alle 5, 9 to 5, fissi, inchiodati lì. E questo vale talmente tanto, perfino in America, che per riuscire a mandare gente in ferie chiudono le fabbriche. Perché se no la gente non va in ferie. La gente rimane oltre. Vuole dimostrare che è attaccata al lavoro, quindi non solo 9 to 5, ma va avanti fino alle 7, le 8, le 9. E non serve. Non so se la cosa è chiara. Non serve. Una delle cose che avremmo dovuto imparare da tutto questo delirio tecnologico è che oggi si può fare moltissimo con poco. Che era l'idea, no? Quella iniziale. Grillo, prima di perdere completamente la tramontana, cosa aveva detto? Giustamente. Abbiamo inventato le macchine per avere più tempo per starcene seduti sulle panchine a goderci il sole e invece le usiamo per produrre il quintuplo, lavorando uguale se non di più. Cioè, da qualche parte c'è stato un momento in cui abbiamo sbagliato. Le macchine nascevano come ausilio, come miglioramento delle condizioni, non come strumento di sfruttamento. Noi invece siamo riusciti, come sempre riusciamo a fare, a invertire completamente la cosa e a farle diventare in qualche misura la logica sulla quale costruiamo le cose. Quindi l'uomo non serve più, la macchina è molto più efficace, la macchina non rompe le palle, al momento almeno, poi quando ci sarà l'intelligenza artificiale e le macchine cominceranno a discutere dei loro diritti ci faremo quattro risate, però nel frattempo diciamo che non rompono le scatole. E quindi improvvisamente, ecco, no? Lavorare diventa complicato. E non l'aveva previsto nessuno, ragazzi. Questo è il problema. Perché noi siamo ancora con la retorica del lavoro che si è formata quando? A fine Settecento, come vedremo probabilmente oggi o domani, perché è l'inizio della sociologia, quindi alla fine ci arriviamo, come si dice. E quella logica lì era una logica che era commisurata al tempo e alle esigenze del tempo, non all'oggi. Un po' come vi dicevo dell'economia che non tiene in conto il problema delle materie prime e dei rifiuti, andava bene nel Settecento, oggi non va più bene. Ma c'è un problema di zona di comfort, come abbiamo visto, no? Una volta che abbiamo fatto un sistema nel quale ci troviamo più o meno a nostro agio, che dà una serie di privilegi e di benefici marcati ad alcuni, uscire da quel sistema è complicato. Chi ne ha voglia? Quelli che non sono parte del sistema, ovviamente, ma non hanno potere, quindi che facciamo? Come ce la giochiamo la questione? E vi ricordo che questo è un sistema che genera disuguaglianze, in modo incrementale, non secondo una linea matematica, ma geometrica, non aritmetica, ma geometrica. Dall'1% 99 siamo passati allo 0,1 99,9, ma poi a un certo punto i numeri finiscono, per cui suppongo che presto avremo un'oligarchia inestirpabile che avrà tutto e noi rimarremo senza nulla, suppongo, però diciamo che grosso modo la tendenza è quella, di fatto è già accaduto, abbiamo gli spicci. Però insomma nel complesso ecco, è un sistema che non funziona, palesemente, da nessun punto di vista, che sia economico, che sia etico, che sia ambientale, non funziona. E se non mettiamo a fuoco il fatto che il suo non funzionamento va ricercato nel paradigma a monte, non andremo da nessuna parte. Ecco perché batto sulla questione. Batto sulla questione e la chiudo, perlomeno adesso, fino adesso, andando a vedere un'altra dimensione dello stare in piedi che è estremamente interessante e normalmente non è conosciuta dai più. Come abbiamo detto, tra le varie questioni relative allo stare in piedi, una molto interessante, molto stimolante, soprattutto dal nostro punto di vista, è quella della scoperta dell'orizzonte, no? Da un punto di vista simbolico e immaginale, abbiamo detto che l'alzarsi in piedi è definito nei miti cosmogonici come il momento della separazione dei genitori primordiali, il momento della scoperta della divisione tra cielo e terra, che è in qualche misura l'immagine della divisione. Okay. Noi ci alziamo in piedi, scopriamo l'orizzonte e quindi cosa succede? Che nel nostro sapere corporeo si engramma un'idea che è l'idea per cui l'alto è meglio del basso. Questa si chiama verticalizzazione valoriale. Che vuol dire? Vuol dire che nel porre qualcosa in alto non c'è semplicemente un intento geografico per cui dice lo metto in alto, ma c'è implicita una sua valorizzazione. Ciò che è in alto è meglio di ciò che è in basso. Guardate nelle storie del mondo, dell'umanità, e troverete regolarmente gli dèi dove? In cielo o in cima alle montagne. Quali dei sono quelli che non sono in cielo o in cima alle montagne? Gli dei della morte che stanno regolarmente sotto. Paradiso in alto, inferno in basso. Quello per noi è il paradigma, ma tutte le altre culture ragionano così. Perché? Perché è un tratto umano. Questo è uno di quei discorsi di cui stiamo parlando che ci unisce a tutti gli altri, perché tutti noi siamo accomunati dal fatto che alzarci è stato percepito come un'ottima idea. E vi dirò di più, In questo circuito del quale non si sa bene definire dove cominci e dove finisca, quindi è un po' nuovo con la gallina fisso, dov'è il cervello? In alto, non a caso. Quindi la collocazione del cervello in qualche modo risponde perfettamente, arrivo, a questo schema di valorizzazione ascensionale. No? Non solo, qual è la parte del nostro corpo che controlliamo meno? Scopriremo. I piedi. Guarda un po' i casi della vita, sarà strano, sarà coincidentale, quello che volete, però il cervello e le sue pretese di controllo si esauriscono più o meno all'altezza delle ginocchia. I piedi ti fottono, perché non li controlli. Allora, se tu stai interagendo con qualcuno e mentre interagisci con qualcuno i tuoi piedi vanno da un'altra parte, tu stai rivelando il fatto che tu non vorresti esserli. Perché i piedi dicono dove vorresti andare, che tu voglia o non voglia, perché tu, come al solito, come credo di avervi detto più volte, non controlli un bel niente, tu pensi di controllarti, ma tu ti tradisci con gesti, ti tradisci con microespressioni, ti tradisci con una lunga serie di questioni che sono controllabili, ma previo allenamento, e non tutte. No, voi sapete, suppongo, tanto per rimanere nella questione criminologica, che ci sono una serie di specialisti che sono in grado di truffare qualunque macchina della verità, che sono in grado di controllare le proprie reazioni corporee nella menzogna, perché la menzogna causa reazioni corporee, che sono quelle che nella gran parte dei casi uno addestrato è in grado di rilevare. Ci sono spostamenti degli occhi, ci sono contrazioni dei muscoli, ci sono aumenti del ritmo del battito cardiaco, tutta una serie di questioni che normalmente il poligrafo è in grado di rilevare, ma se tu sei addestrato a sai di che parliamo e sei addestrato, lo salti il poligrafo. E questo è qualcosa che dovreste cominciare a tenere presente per tutto ciò che è procedura. Perché le procedure sono molto comode, ma sono anche dei terribili boomerang. Perché se qualcun altro conosce le tue procedure, sa quello che farai. Guardate un qualunque serial poliziesco in televisione e i cattivi normalmente che fanno? Pagano qualcuno che gli racconti le procedure e si comportano di conseguenza. Quindi sanno perfettamente che nel momento A, quando fanno X, succederà una cosa e quindi già la sanno e vanno di conseguenza. Quindi lì si libera, vanno tutti là, colpiamo qui, oppure sono tutti lì, facciamo qualcosa lì. È facile. Quando sono solo le procedure che controllano le cose, perché le procedure le possono conoscere tutti. Non sono private, non sono qualcosa di tuo che hai, no, in qualche misura elaborato e che è segreto. Vorresti che lo fosse, ma sappiamo perfettamente che non accade. Quindi le procedure sono qualcosa che tu puoi gabbare. Se sai quali sono i parametri che controlla la macchina della verità, ti addestri a modificare quei parametri e hai risolto la questione. Se sai quali sono i veleni che vengono controllati quando si fa lo screening nell'autopsia per vedere se qualcuno è stato avvelenato, ne usi un altro, perché non li controllano tutti. Non so se avete visto mai Dr. House qualche anno fa, che io vi consiglierei di rivedere perché alla luce di quello che stiamo dicendo è estremamente fertile di suggestioni. Ma l'idea qual era? Che tu di volta in volta non sei mai in grado di capire di che parliamo perché i tuoi analisi, le tue analisi, i tuoi esami sono tarati su delle frequenze statistiche, su delle frequenze come quelle di cui parlavamo del caos l'altro giorno, le cose più comuni, quelle che è lecito aspettarsi per certi versi. Ma se tu hai a che fare con qualcuno che conosce questo tuo modo di ragionare, lo aggira. Va a prendere il veleno del pesce palla, va a prendere una medicina che viene processata molto rapidamente, no? Tutta una serie di questioni fantastiche, semplici. Quindi capitelo, il nostro sapere si fonda su una serie di definizioni e di assunti che nascondono il fatto che è parziale, ma è parziale. E quello è il problema. E vi ricordo, tanto per tornare a Dr. House e all'importanza del corpo, che la medicina, finché non è improvvisamente diventata una scienza, e quindi ha cominciato con i numeretti, le cose, i parametri e via discorrendo, era una disciplina, un'arte corporea. Chi ti esaminava, toccava la tua pelle, ascoltava, odorava il tuo odore, eccetera, eccetera, perché c'erano informazioni lì. E nella medicina tradizionale continua ad essere quello il criterio. Tu devi essere toccato per capire cos'hai, perché se stai in un certo modo hai una consistenza della carne diversa, hai un tipo di sudorazione diverso, una temperatura diversa, hai tutta una serie di cose, hai degli odori, hai dei sintomi che non puoi apprezzare con gli esami scientifici che facciamo noi oggi, quelli del fatto che tra questo e questo va bene, oltre no. No. È una questione di buon senso per certi versi, ma noi il buon senso lo stiamo in qualche misura, come dire, evacuando. Il buon senso ci sfugge costantemente, quando sarebbe lì, voglio dire, Danacol, sì. Colesterolo a 200 è una catastrofe. Ok, va bene, io sto a 250, quindi lasciamo perdere. Però che succede? Che tu prendi Danacol e il tuo colesterolo scende a 198, è tutto verde. A voi pare che 2 punti di colesterolo possano fare questa grande differenza? Cioè, se 200 andava male, 198 va male uguale, forse un po' meno. Ma lo vogliamo portare avanti con questo trionfalismo? Ah, cazzo, adesso stai a posto, 198 è risolto. Non sta né in cielo né in terra. Anche perché quel 200 chi l'ha stabilito? Anche perché se vogliamo ragionare come con la vostra collega si diceva, che siamo tutti diversi per molti versi, perché il mio 200 deve essere uguale al suo? O al suo? O al suo? Ognuno di noi dovrebbe teoricamente avere una sua soglia che non è parametrabile, che è sua. Perché in famiglia ci sono certe tradizioni, perché ci sono certi modi di fare, perché il tuo corpo funziona in un certo modo, no? E questo dovrebbe valere anche per le medicine. Quando io ho l'influenza è uguale a quella che c'ha lei, però prendiamo la stessa medicina. Tant'è che se voi andate a prendere le riviste mediche serie, scoprite che i farmaci normalmente funzionano per il 30% dei casi, come dovrebbero. L'altro 70% è tutto il resto del bugiardino. Non so se avete visto che c'è scritto cosa fa, cosa non dovresti fare. Ecco, quel cosa non dovrebbe accadere sono i modi in cui i corpi diversi processano la stessa molecola. Perché ad alcuni fa molto bene e ad altri rischia di ammazzarli. E io che ne so? È un problema tuo, io te l'ho scritto, no? Puoi andare con la diarrea, puoi avere massive emorragie, puoi morire. Io ce l'ho scritto, per cui siamo a posto. Però il concetto è esattamente quello. Come vedete, nel nostro universalismo c'è sempre la fregatura. Che noi non siamo fatti così. Ce lo raccontiamo. Ma d'altronde il corpo è una macchina che funziona in modo meccanico, secondo Cartesio, per cui va benissimo che io ci metta dentro le stesse cose per tutti, o no? Non è già il DNA che dovrebbe avermi convinto che questa di Cartesio è una posizione insostenibile? Teoricamente sì, no? Il DNA mi dice che ognuno di noi è diverso. Che ognuno di noi reagisce a cose in modo diverso. Tra l'altro, i grandi studiosi del DNA ti dicono pure: guarda, è un insieme di potenzialità che ognuno sviluppa in modi totalmente diversi gli uni dagli altri. Noi sappiamo che certe parti del DNA fanno delle cose, ma non abbiamo idea se ne facciano anche altre. Perché tra le altre cose noi siamo presuntuosi e arroganti. Quindi col DNA cosa abbiamo deciso? Che il 2% che capiamo serve, il 98% che non capiamo è immondizia genetica. E di nuovo le proporzioni sono complicate. Capire il 98% che capisco è il 2% immondizia, ma che il 98% sia immondizia in una teoria evolutiva sana non sta né in cielo né in terra, perché non avrebbe senso. Sarebbe uno spreco assoluto. Quindi sto 98% probabilmente serve a qualcosa che a noi al momento sfugge, ma non è che ci diciamo non lo capiamo, ma è lì, no, è immondizia genetica. Perché siamo presuntuosi, arroganti e stupidi. Non manca mai. E questo lo trovate nella storia della medicina a ogni piè sospinto. Il genoma doveva essere improvvisamente la specie di Graal di tutti, ormai possiamo fare, possiamo dire, stanno lì che decrittano, per carità, aumentano le informazioni. Ma ad oggi, l'altro ieri, uno dei più grandi specialisti italiani scrive un libro in proposito e dice: ragazzi, qui col genoma, prima di riuscire a capire più o meno di che parliamo, voglio camminare. Perché le correlazioni sono complesse. E noi invece continuiamo a ragionare come se le correlazioni fossero semplici. Si chiama principio di causalità lineare. Che vuol dire? Vuol dire che dal nostro punto di vista, se fai A, ottieni B. Fine. Come se io do un calcio alla palla, la palla arriva là in fondo. Facile, lineare, meccanica. Ma nel nostro corpo di meccanico c'è poco. Non dico che ci sia nulla perché le articolazioni e tutto il resto funzionano anche da un punto di vista meccanico, però in generale il nostro corpo funziona in tutt'altri modi, capite? Quindi lo stesso segmento di DNA che abbiamo identificato responsabile di qualcosa, magari ne fa tante altre, semplicemente non lo sappiamo. Quindi andiamo a modificare il DNA e non si sa che otteniamo. Vi ricordo che i kit di modifica del DNA ormai sono diventati una cosa che puoi comprare su internet per un pugno di dollari, per cui teoricamente potremmo essere già in una fase di quelle da film horror con replicanti che vanno in giro facendo facendo disastri, eccetera, eccetera, perché non stiamo normando in nessun modo il discorso. Che ce frega, fin dei conti. Quindi, come vedete, la questione è estremamente interessante per certi versi, ma torniamo invece a quello che stavamo dicendo. Allora, questo è il sapere corporeo, il sapere astratto, le intelligenze di Gartner, e il sapere simbolico immaginale. Il sapere simbolico immaginale cos'è? È un modo per dare senso al mondo, come vedremo un po' meglio. È un modo per avere un feedback dal mondo, per attribuirgli dei valori. Come abbiamo visto, mettere le cose in alto per noi equivale a valorizzarle. Il gesto di ringraziamento agli dèi in quasi tutte le religioni è un gesto che porta a alzare le cose. No? Quando in chiesa dicono rese grazie, normalmente alzano il calice. Quando vincete un qualche tipo di premio, c'è qualcuno che si butta per terra? No, salti, alzi le braccia, ti metti come il famoso Justin col pugno in alto, no? Ho vinto. Quello è quello che ci viene da fare. Perché? Perché noi simbolizziamo a partire dal corpo. Questo è un altro filone di ragionamento e di conoscenza estremamente poco frequentato in Occidente, anche se sta man mano prendendo senso. Ma è centrale, perché? Per cosa ci dice questo autore di riferimento che troverete menzionato spesso e volentieri, che si chiama Gilbert Durand, scritto Durand? Ci dice che è possibile categorizzare i molti simboli che noi abbiamo nel nostro alfabeto simbolico sulla base dei riflessi corporei. Quindi anche Durand cosa fa? Di fatto sana la frattura cartesiana. Perché mi dice cosa? Che un'attività mentale, quale la creazione di simboli, è connessa strettamente al corpo e alle sue posizioni, ai suoi modi di operare, che sono quelli che suggeriscono i concetti. Perché vi ho detto che la stazione eretta è legata alla divisione? Perché è il modello semantico della divisione. Cioè, noi dividiamo dal momento in cui ci alziamo in piedi, quindi ciò che è correlato allo stare in piedi ha a che fare con la divisione, con la separazione. Quindi i simboli della stazione eretta, come li chiama Gilbert Durand? Li chiama simboli ascensionali, li chiama simboli di eretici, non è importante, lo trovate nei libri, e sono quasi tutti simboli che hanno a che fare col separare. La spada, la luce, il fulmine. Tutta una serie di attributi che, guarda caso, sono quasi sempre pertinenti ai nostri dei più importanti, no? L'attributo di Zeus è il fulmine. La parola e la luce sono gli attributi del nostro Dio, no? Fiat lux, non a caso. Perché? Perché la luce permette di distinguere, di nuovo. Vi ricorderete, c'è un detto che mi pare riprese Hegel, che dice di notte tutte le vacche sono grigie. Di notte non distingui, quello è il problema. Perché ci spaventa tanto la notte? Perché non riesci a operare, non riesci a vedere, non riesci a capire, non t'orienti. La notte è uno degli archetipi dell'altro sistema, perché questo, diciamo, che è il primo riflesso importante. Quindi la stazione eretta porta con sé tutti i simboli che sono semanticamente connessi all'idea della separazione. Il riflesso che invece porta con sé i simboli dell'unione, della confusione, dell'indistinzione è l'inghiottire. Non a caso. Perché? Perché noi iniziamo ad avere consapevolezza dei nostri simboli di base. Cosa facciamo? Stiamo in piedi, mangiamo, e mangiando confondiamo le cose. Altro detto, nello stomaco è buio. Non so se ve l'avete mai sentito nominare. Che vuol dire? Vuol dire che puoi mangiare le cose nell'ordine che vuoi, che tanto allo stomaco non gli frega niente che tu abbia mangiato prima l'antipasto, poi il primo, poi il secondo, poi la frutta. Perché tanto finisce tutto lì. Nello stomaco c'è l'indistinzione, c'è la confusione. Ok? Quindi il secondo riflesso che Durand prende in considerazione per categorizzare i simboli è quello della, diciamo, dell'inghiottimento e della nutrizione. Il grande simbolo da questo punto di vista è la coppa. Che, guarda caso, è il Graal, tanto per dirne una, no? Se non siete presente Dan Brown, tutte le varie cose, Indiana Jones, Lara Croft, no? Mettete tutto quello che volete. La coppa è il simbolo di cosa? Appunto dell'accoglienza, della confusione, dell'indistinzione, perché tu versi e le cose si amalgamano. no? Come accade nel nostro stomaco. Non è un caso. Mi fa venire in mente niente di strettamente pertinente all'attualità questa questione dell'importanza del nutrimento. Questo Simmel lo chiamava lo sguardo sociologico, che è una benedizione o una condanna a seconda dei punti di vista, ovvero sia che cominci a un certo punto a scoprire cose della tua disciplina dappertutto, perché di fatto lì stanno. Allora, uno dei motivi, una delle forti correlazioni con questo discorso è, per esempio, l'importanza della cucina oggi. La cucina, di fatto, è alchimia. Quindi cosa abbiamo noi? Abbiamo i grandi personaggi dell'attualità che nella gran parte dei casi sono chef. E tu dici, vabbè, ma ho capito, perché devo stare a sentire un cuoco che mi dica cose? Devi stare a sentire un cuoco che ti dica cose perché di fatto l'atto del cucinare ad oggi è rimasto uno dei pochi atti corporei che noi possiamo consentirci. Non solo, ma è un atto magico. In tutte le culture è un atto magico. Come nutrirsi è un atto molto più importante del semplice mandar giù energie, no? Vi ricordo che, di nuovo, nella grandissima parte delle religioni, il pasto condiviso è uno dei momenti centrali. E vi ricordo che quando andate in chiesa, questo fate, perché la comunione non è altro che un pasto condiviso, pane e vino, che poi diventano carne e sangue per chi crede e via discorrendo, ma la dice lunga sul potenziale simbolico della questione. No? Ed è un potenziale simbolico che vale per tutti noi, perché cosa vuoi fare quando vuoi conoscere meglio qualcuno a fini amicali, a fini sessuali, ai fini che te pare? Andiamo a bere qualcosa insieme, mangiamo qualcosa insieme, andiamo a cena insieme. Non è casuale che il cibo in qualche misura sia sempre lì. Perché? Perché se ci pensate insieme un attimo, vi renderete conto che il cibo crea un legame essenziale, perché entrambi saremo fatti delle stesse cose quando le abbiamo mangiate. Non so se è chiaro. Tant'è che a Roma c'è un modo di dire, quando vuoi dire a qualcuno che non conta, perché abbiamo mai mangiato pasta e ceci insieme, io e te? No, ma non è la pasta e ceci il punto è che io e te non abbiamo niente a che spartire. E qui c'è un'altra delle questioni interessanti da tenere presenti per vedere quanto il cartesianesimo ci abbia rovinato. Allora, noi ragioniamo normalmente del cibo in termini energetici. No? Lo chiamiamo carburante, lo chiamiamo tutta una serie di cose. Quando dobbiamo descriverci, ci descriviamo come macchine. Recentemente c'era una pubblicità dove c'era un grande pilota che aveva al posto del cuore un motore. Tutto molto vero. Ma la domanda è: quando la vostra macchina ci versate dentro della benzina, gli aumenta la carrozzeria? Gli crescono le gomme? Non mi sembra. Se non ricordo male, la vostra macchina brucia la benzina e si muove. Stop. Le gomme finiscono, la carrozzeria si fa ora, tutta una serie di cose. Il vostro cibo diventa soltanto energia? No, il vostro cibo diventa voi. Quelle cellule che muoiono rinascono perché voi mangiate. Quindi il vostro cibo, per una specie di processo miracoloso, da hamburger, piatto di pasta, insalata, gelato, diventa la vostra carne, il vostro sangue, le vostre ossa, le vostre unghie, i vostri capelli. Vi sembra la stessa cosa della macchina? Sarà una cazzata colossale dirlo? O no? Perché l'idea generale qual è? Che tu puoi bruciare qualunque cosa e la macchina si muove. Ma se tu mangi qualunque cosa, non è esattamente la stessa cosa. Al di là della faccenda del corpo che è un tempio, che può andare bene in certi ambiti, ma è diventata una specie di, come dire, tormentone New Age del quale possiamo discutere. Però purtroppo è vero. Quello che tu mangi sei quello che, è quello che tu diventi, perché è da lì che trai il tuo essere corporeo, non la tua energia. Qual è la logica per la quale parliamo solo di energia? La logica cartesiana. Io della materia non voglio sapere niente, non mi interessa. O no? Capite quali sono le ricadute di un pensiero paradigmatico? Che tu fraintendi clamorosamente l'atto fondante del tuo rimanere vivo, perché tu bevi, respiri e mangi. Fine, quello sei. Su quello dovresti focalizzarti. Invece respirare, respiri male. Bere, bevi a sfascio e vai normalmente in coma alcolico. Mangiare, mangi una chiavica. Allora, voglio dire, no? Stiamo gestendo bene il nostro essere sulla Terra? Io qualche dubbio ce l'avrei. Tutto perché? Perché il corpo non conta. tutto, guardate, sapere tutto quanto focalizzato sul corpo, conseguenze del corpo, abitudini del corpo. Beh, d'altronde però mangi e poi fai cacca, puzza, è terribile. Non solo, ma quella cacca che fai, tanto per rimanere nelle cose sgradevoli, ma ogni tanto bisogna anche, no? Sguazzarci, come si dice. La facciamo grazie a quei 30 miliardi di batteri e microbi dei quali vorremmo fare a meno, teoricamente. Quelli che sterminiamo con la mucchina, con la mamma, con la spada, ecco, tutti quei microbi lì vivono dentro di noi, sono tanti, e ci permettono di funzionare da quel punto di vista, perché non è soltanto un miracolo che il cibo diventi me e le mie feci, ma c'è l'opera di una, di un universo intero di cose che funzionano per farlo. Quindi dovremmo essere stupiti, grati, non disgustati da queste cose. Non so se questa cosa è chiara. Ok, break.